buongiorno a tutti carissimi. Allora oggi vorrei parlarvi di un, vorrei iniziare diciamo queste riflessioni parlando di un uomo del quale Gesù disse: fra i nati di donna nessuno è più grande. E disse ancora, sempre Gesù, di quest'uomo: egli era la lampada ardente e splendente. Quell'uomo era Giovanni Battista, ovviamente. E allora leggiamo un passo proprio che ne descrive non solo la missione, ma anche l'atteggiamento e il carattere. E ovviamente questo qui poi ci condurrà a parlare di Gesù, che come sempre è l'obiettivo, è l'argomento principale delle nostre predicazioni. Leggiamo quindi da Giovanni, capitolo 1, versetti dal 19 al 39. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandato. Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua. In mezzo a voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Giovanni Battista è uno splendido esempio di discepolo e servitore. Intanto perché è un uomo completamente consacrato. La scrittura dice in Luca 1,15 che era pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Poi dimostra abnegazione, dimostra spirito di servizio, dimostra capacità di rinuncia. Perché il servizio, il ministero che svolge Giovanni Battista è piuttosto faticoso: predica nel deserto, vestito di pelo di cammello, cibandosi di cavallette e di miele selvatico. Ci dice la scrittura, giusto per darci un'idea delle sue rinunce, del suo spirito di servizio. Era un predicatore coraggioso e predicava con coraggio, pieno di passione e di zelo, predicava la necessità del ravvedimento. E non è facile, no, predicare il ravvedimento. È facile magari predicare l'amore, predicare le benedizioni del Signore, predicare i doni del Signore. Predicare il ravvedimento è scomodo, non è che fa guadagnare molti, molti consensi. Soprattutto appunto se predichi il ravvedimento non a tu per tu, ma davanti a una folla, in pubblico. Giusto per darvi un'idea, Giovanni era colui che, vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Non usava mezzi termini. E poi sappiamo bene, no, che accusa pubblicamente Erode di convivere con la moglie del fratello Filippo, con Erodia, e questa accusa pubblica, perché la fece probabilmente più volte davanti a una gran folla, lo portò proprio prima in prigione e poi alla morte per decollazione. Ancora, Giovanni Battista non compì nessun miracolo, nessuna guarigione miracolosa, nessuna guarigione, nessun miracolo di nessun tipo. Al contrario di certi profeti dell'Antico Testamento, pensiamo a Elia o Eliseo, giusto per nominarne due, no? Lo leggiamo chiaramente in Giovanni 10,41. Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso. Il suo ministero apparentemente non ebbe nulla di soprannaturale, no? Niente di eclatante, niente di spettacolare. Eppure, appunto, sappiamo che ebbe un ministero fondamentale, il più importante fra tutti i ministeri dell'Antico Patto. E questo, anche questo è un insegnamento per noi. Noi spesso andiamo a cercare l'eclatante, il miracoloso, lo spettacolare. Giovanni non fece niente di spettacolare. Ed anche questo, appunto, ed è un insegnamento anche per noi, perché anche noi nel 99% dei casi, forse anche di più, non faremo nessun ministero clamoroso, sorprendente, miracoloso. Probabilmente difficilmente i nostri ministeri saranno accompagnati da segni e prodigi, non lo vogliamo escludere, per carità, però diciamo statisticamente, almeno a vedere quello che succede, è poco probabile. Però questo non vuol dire che siano ministeri poco importanti. Noi teniamo, appunto, magari a fare delle graduatorie, no? Allora mettere quelli che operano segni e prodigi, soprattutto questo qui è diffuso in certi ambienti, allora che i segni miracolosi, i prodigi, li consideriamo di più. Ma Giovanni non fece nessun segno miracoloso. Sono tutti importanti i ministeri e i servizi che il Signore ci affida, se è il Signore che ci chiama a svolgerli. Un altro segno, un'altra cosa notevole del suo ministero è che lui è assolutamente consapevole della sua missione. Lo dice, l'abbiamo letto, sì, al versetto 33, no? Dice, colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto. Quindi lui era ben consapevole di essere stato mandato, quel colui è ovviamente il Padre, Dio Padre, lui era ben consapevole di essere stato mandato da Dio Padre a svolgere questa missione. E quando, fratelli, abbiamo la consapevolezza di essere chiamati da Dio a svolgere una certa missione, un certo ministero, non c'è niente che ci potrà fermare, non ci sono delusioni, non ci sono, perché qualunque ostacolo, qualunque privazione, qualunque difficoltà, qualunque contestazione, qualunque frustrazione, persino l'abbandono e la solitudine che gli apostoli, ma non solo, persino Gesù ha subito, niente di tutto questo ci potrà far desistere dalla nostra missione, se siamo ben consapevoli che è il Signore a chiamarci. Quindi la consapevolezza che è il Signore che ci manda a fare un certo compito è fondamentale e passa sopra, rimuove ogni ostacolo, ogni delusione, ogni frustrazione. Ancora, Giovanni è stato chiamato al ministero in età adulta, lo si deduce da incrociando alcuni dati della scrittura, all'incirca verso i 30 anni, come Gesù stesso, e come Gesù la sua missione è stata di breve durata. Quella di Gesù sappiamo che è stata all'incirca 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni e mezzo, secondo le letture, però all'incirca i 3 anni. E lo stesso quella di Giovanni Battista è stata veramente breve. Anche questo è un insegnamento importante per noi. Non importa a che età siamo stati chiamati e non importa quanto durerà il nostro ministero, l'importante è che lo facciamo con quello spirito di Giovanni. Lo spirito di Giovanni che si manifestava anche in un'altra cosa fondamentale. Lui sì era consapevole della sua missione, ma era anche consapevole della sua indegnità e della sua stessa inadeguatezza. Abbiamo letto, io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari di colui che viene dopo di me, perché colui che viene dopo di me in realtà mi ha preceduto. E sappiamo che sciogliere il legaccio dei calzari, così come lavare i piedi, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, era il compito più umile, no? Quello che spettava all'ultimo dei servi. era appunto così consapevole della sua indegnità e della sua inadeguatezza che all'inizio rifiuta di battezzare Gesù. Non l'abbiamo letto oggi, lo leggiamo nei sinottici. Rifiuta di battezzare Gesù, no? Perché dice: ma io non sono degno di scioglierti neanche il legaccio dei tuoi calzari, figurati se ti posso battezzare. Era consapevole di chi era Gesù, però poi obbedisce a Gesù e lo battezza perché capisce che fa parte del piano divino. Ancora, Giovanni non usurpa ruoli e titoli non suoi. Giovanni è stato sottoposto a grande tentazione perché avrebbe potuto approfittare della situazione. Erano in tanti a seguirlo, a volerne fare il loro leader. Ma in Giovanni 1, nei versetti 15-16, leggiamo appunto: ora il popolo è in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. Ma Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me. Non si è accaparrato titoli non suoi, ha detto: no, io non sono il Cristo, non sono il profeta, non sono l'Elia. Chi sono? Sono solamente la voce di uno che grida nel deserto. Giovanni è consapevole di essere l'amico dello sposo e non lo sposo, non era, è consapevole di non essere lui al centro di tutto. Il suo compito è solo fare da precursore per poi sparire. E pronuncia quella meravigliosa frase in Giovanni 3:30: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Non vuole accaparrarsi appunto ruoli che non sono suoi, e non vuole neanche fare discepoli suoi. Il suo compito è mandare tutti da Gesù. Infatti è lui stesso che abbiamo letto, no, al versetto 36, è lui che indica ai suoi discepoli stessi di seguire Gesù. E così fanno loro. Non si ingelosisce appunto se perde discepoli, perché il suo compito è fare discepoli per lo sposo. Ancora, in prigione Giovanni ebbe persino dei dubbi e mandò dei discepoli per assicurarsi appunto sul fatto che Gesù fosse veramente il Messia. Lo leggiamo in Matteo 11:2-3. Giovanni in prigione, appunto, è stato messo in prigione perché ha denunciato pubblicamente che Erode stava convivendo con la moglie del suo fratello Filippo, cosa appunto non lecita, e quindi viene imprigionato. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Sembra che qui proprio Giovanni abbia avuto dei dubbi, forse perché si aspettava che Gesù avrebbe accelerato i tempi. E allora anche questo è un altro insegnamento importante per noi, perché anche a noi può capitare di avere dei dubbi. L'importante è andare da Gesù a farceli togliere subito, come fece Giovanni. Appunto, lui non poteva andare di persona da Gesù, manda dei discepoli. È consolatorio questo episodio qui, perché appunto può capitare anche a noi di avere dei dubbi. L'importante è che quando abbiamo dei dubbi non lasciamo che quei dubbi facciano il nido nella nostra testa, ma appunto corriamo da colui che è la verità affinché appunto ce li fughi, questi dubbi. Corriamo dalla luce, corriamo dalla rivelazione, corriamo dalla verità a chiedere proprio che questi dubbi possano sparire. Chiediamogli luce, chiediamogli rivelazione, chiediamogli fede. Ecco, per questi motivi vedo in Giovanni uno splendido esempio di discepolo e servitore, per la sua abnegazione, per il suo spirito di servizio, per il suo spirito di sacrificio, per la consapevolezza della sua missione, per la consapevolezza della sua inadeguatezza, per la sua umiltà, per il desiderio per l'assoluta mancanza appunto di ricerca di vanagloria. E poi ci sono quelle due frasi meravigliose, no? Una è: fissando lo sguardo su Gesù, l'abbiamo letto al versetto, adesso non lo trovo più, però dice: fissando lo sguardo Il giorno seguente Giovanni, grazie, il versetto 36, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Fissando lo sguardo, questo deve essere il nostro continuo filo conduttore della nostra giornata, fissare lo sguardo su Gesù. Assieme a quell'altro filo conduttore bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Giovanni lo diceva a proposito della sua missione, ma questo qui vale anche per noi, per le nostre missioni, per i nostri ministeri, per i nostri servizi, ma vale anche per la nostra vita. Bisogna che Gesù cresca sempre di più in noi, e bisogna che noi tendiamo a diminuire, tendiamo a scomparire. Ma tornando al brano di oggi, vediamo come da Gerusalemme arrivano dei leviti e sacerdoti che vengono mandati dai farisei, no? Vengono da Gerusalemme, arrivano lì dal Giordano dove Giovanni battezzava, arrivano dei leviti e dei sacerdoti che sono mandati dai farisei. Fra l'altro questa qui è una strana alleanza, perché normalmente farisei, sadducei, leviti non è che andassero molto d'accordo, ma si alleano contro Giovanni, poi si alleeranno anche contro Gesù. Arrivano questi leviti e sacerdoti per vedere cosa stesse combinando quell'uomo vestito di pelo, come si permettesse di battezzare, con quale autorità appunto lo facesse. Perché quello che fa Giovanni è sconvolgente per la mentalità del tempo. Giovanni infatti sta battezzando, ma il suo non era un battesimo di gentili che si avvicinano all'ebraismo. A quel tempo lì esisteva il battesimo dei gentili, che appunto non erano ebrei per nascita, però si avvicinavano all'ebraismo e venivano battezzati e diventano proseliti. Quindi il battesimo nella mentalità ebraica era per coloro che non erano ebrei, perché gli ebrei non avevano bisogno, erano già il popolo eletto, erano già il popolo di Dio, erano già puri, erano già figli di Abramo, no? Quello che fa Giovanni invece, Giovanni battezza ebrei, perché c'è un battesimo di ravvedimento in vista del perdono dei peccati. Poi mentre Giovanni battezza, arriva Gesù, e qui Giovanni pronuncia quella meravigliosa frase che penso che tutti noi conosciamo a memoria, una frase che ripeterà anche il giorno dopo e che merita di essere commentata appunto parola per parola. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Va commentata parola per parola appunto, perché ognuna di queste parole che costituiscono questa frase è fonte di insegnamento. Già da quell'avverbio, ecco, Giovanni sta dicendo: non andate a cercare da altre parti la via, la verità, la vita, perché la via, la verità e la vita sono qui davanti a voi. Non cercate la salvezza nella religione, nella filosofia, nell'educazione, perché è tutto inutile, ce l'avete qui, è tutta a portata di mano. Ecco, è qui davanti a voi, non c'è bisogno che andiate al tempio, non c'è un luogo deputato per incontrare Dio, come appunto potrebbe essere il tabernacolo, il tempio del vecchio patto, o come i santuari, ogni religione ha i suoi luoghi di culto, i suoi santuari, che si pensa che possano essere il luogo appunto in cui è più facile incontrare la divinità, qualunque essa sia, no? Che è diversa dalle varie religioni. Giovanni dice: ecco, è qui, non c'è bisogno che andiate al tempio, è Dio che è venuto incontro a noi, è Dio che è sceso al nostro livello per portarci al suo livello. Non dobbiamo arrampicarci in cielo come per la scala di Giacobbe, è Dio che è sceso per quella scala per portarci lassù. Ecco, dice Giovanni, questo è l'Emmanuele, il Dio con noi. Ma quell'ecco ci dice anche: è Lui, dice Giovanni, è Lui che dovete onorare, è Lui che dovete seguire, è Lui che dovete adorare, è di Lui che avete bisogno, non di me. Bisogna che Egli cresca, che io diminuisca. E anche questo appunto un altro esempio meraviglioso dell'umiltà di Giovanni, che vuole distogliere l'attenzione del popolo da sé per fare concentrarla su Gesù. è lui che dovete seguire, perché lui è l'agnello. Giovanni appunto indica che al popolo che il Messia è arrivato, ma non usa il termine Messia, e non usa neanche il termine che abbiamo cantato prima. Abbiamo cantato il re dei re, mi sembra, almeno in un canto abbiamo detto il re dei re, non ha detto eccolo il re dei re è arrivato, eccolo il signore dei signori è arrivato, ecco è qui il leone di Giuda, no, usa il termine l'agnello. E perché questo termine che descrive in maniera meravigliosa la sua missione, una missione, un sacrificio che era stato tante volte preannunciato tipologicamente nell'antico patto, sin dalla Genesi abbiamo l'offerta di Abele nei primissimi capitoli della scrittura, in Genesi 4:4, Abele che offre l'agnello ed è gradito al Signore. Abbiamo il montone sacrificato da Abramo al posto di Isacco sul monte Moria, in Genesi 22. Fra l'altro il monte Moria è quella poi proprio il monte dove poi sorgerà Gerusalemme. Abbiamo l'agnello pasquale, e sappiamo che Cristo è chiamato in 1 Corinzi 5:7, è chiamato Cristo nostra Pasqua. Abbiamo l'agnello del sacrificio del mattino o del sacrificio della sera, agnelli offerti in olocausto di completa consacrazione a Dio. Abbiamo gli agnelli sacrificati nelle feste principali, erano 7, 14, a seconda della festa, a seconda della giornata. Abbiamo l'agnello condotto al mattatoio, in Isaia 53. Guardate quanti riferimenti già nell'antico patto c'erano all'agnello. Perché Cristo appunto è l'adempimento di tutte le profezie, di tutta la legge, di tutti i sacrifici che vediamo appunto nella scrittura. Giovanni chiama Gesù l'agnello proprio per richiamare alla mente tutti questi sacrifici, per richiamare alla mente del popolo tutti questi sacrifici. Ma la cosa ancora più clamorosa è che non solo appunto nell'antico patto ci sono tutti questi riferimenti all'agnello, ma persino nell'Apocalisse, che come sappiamo l'Apocalisse vuol dire svelamento, rivelazioni, in inglese penso che si dica proprio rivelazioni, no? Il libro dell'Apocalisse. L'Apocalisse svela, no? Rivela quali sono i piani di Dio, rivela in maniera ancora più importante la natura di Dio, la natura dell'agnello, la natura di Gesù, della seconda persona della Trinità. E proprio nel rivelare qual è nel rivelare al massimo di quello che riusciamo a comprendere la natura della seconda persona della Trinità, di Gesù, Giovanni l'Evangelista, non il Battista, Giovanni l'Evangelista userà per ben 30 volte la parola agnello o agnellino in Apocalisse. Perché? Perché Gesù, come cantiamo anche in quel canto lì meraviglioso, per sempre sarà l'agnello sul trono. E questa, fratelli, è l'immagine, perché sia forse l'immagine più bella, che svela in maniera meravigliosa veramente la seconda persona della Trinità, perché ci coniuga proprio i due aspetti, no? La sua umiliazione e la sua sovranità, la sua umanità e la sua divinità. Per sempre lui sarà l'agnello che è sul trono, no? L'umiliazione ma anche la glorificazione. Giovanni specifica che, ecco, l'agnello, specifica l'agnello di Dio, perché è l'agnello preparato da Dio, non viene da uomini, non è il frutto di lavori umani, di sacrifici umani, di fatiche umane, come erano i sacrifici dell'antico patto, no? Perché in qualche modo uno per sacrificare un agnello o lo doveva allevare o lo doveva comprare, in ogni caso ci metteva del suo, no? del suo lavoro. No, questo è l'agnello di Dio. E qui, diciamo, l'esempio, il tipo più bello, no, nell'Antico Patto è quello che leggiamo, nell'Antico Testamento, è quello che leggiamo in Genesi 22, no? Il sacrificio appunto del montone al posto di Isacco. Anche lì è Dio che ha preparato l'agnello. Abramo l'aveva già in qualche modo capito. Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. Al versetto 8 di Genesi 22. E infatti sappiamo che Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro, quando era pronto a sacrificare Isacco, viene fermato dall'angelo, poi alza gli occhi, guarda ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Prende il montone e lo offre in olocausto. Abramo chiamò quel luogo Yahweh, Ire, perché questo si dice al monte del Signore sarà provveduto. Gesù è l'agnello di Dio, provveduto da Dio stesso. Nella scrittura spesso leggiamo che Gesù è stato dato in sacrificio. E ci possiamo chiedere, ma dato da chi? Certo, in un certo senso è stato dato dal Sinedrio che lo ha accusato, da Giuda che lo ha tradito, da Pilato che lo ha condannato, dal popolo che urlava crocifiggilo, crocifiggilo, dai Romani che lo hanno crocifisso. Ma in realtà, come era stato previsto, come era stato anche profetizzato qui, come era stato pianificato fin dall'inizio dei tempi, Gesù è stato dato dal Padre per il sacrificio e Gesù si è dato da se stesso per il sacrificio. Ecco perché è l'agnello di Dio. Quest'agnello di Dio cosa fa? Dice Giovanni. Toglie il peccato del mondo. Anche qui in questa parola qui, toglie, in cui è racchiuso il senso di prendere su di sé e di portare via, in questo gesto del prendere e portare via, vediamo un parallelo nell'Antico Testamento per il giorno dello Yom Kippur col capro Azazel, no? Leggiamo in Levitico 16, 21, 22, proprio nel giorno delle espiazioni, quindi lo Yom Kippur, Aronne poserà tutte e due le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Poi per mano di un uomo che ha questo incarico lo manderà via nel deserto. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in una regione solitaria. Esso sarà lasciato andare nel deserto. Anche questo capro Azazel era un tipo di Gesù che prende su di sé tutti i nostri peccati e li porta lontano da noi. Finito? No. Cioè, il peccato che toglie il peccato, questo agnello quindi toglie il peccato del mondo. Non so se avete mai riflettuto leggendo questo versetto che il peccato è al singolare, non al plurale. Noi sappiamo, diciamo sempre, il Signore perdona tutti questi peccati, passati, presenti e futuri, è una frase che ci piace tantissimo ed è vera, però qui usa la parola singolare, siccome la scrittura non c'è niente scritto a caso, questo singolare ci deve far riflettere. Sembra qui che Gesù veda tutto l'insieme dell'iniquità, delle trasgressioni, dei peccati del mondo come un unico fardello che si è caricato sulle sue spalle per portarle via, che si è caricato sulla croce. Tutto era un unico gigantesco macigno che ha rovinato la creazione, che ha rovinato la vita dell'uomo, che ha rovinato la comunione con Dio. E lui di questa massa di miliardi di peccati ne fa un unico gigantesco fardello e se lo carica sulle spalle. Questo è un primo significato che possiamo dare alla parola il peccato. Un altro significato è che ci fosse stato anche, abbiamo sicuramente, sono stati commessi miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di peccati in modo innumerevole nella storia dell'umanità, ma mi viene da dire che anche ci fosse stato un unico gesto peccaminoso nella storia, un unico peccatore, un unico gesto peccaminoso, Gesù sarebbe venuto per togliere il peccato. È una terza lettura che possiamo dare a questo singolare, no? Questo uso del singolare, è che la cosa più importante che è venuta a togliere Gesù non è solo la massa formata da tutti i peccati, ma è il peccato inteso come natura di peccato, che è quello che grava su ognuno di noi e che ci porta a compiere i peccati. Ma il problema, Gesù nel suo sacrificio non ha solo perdonato i nostri peccati, ma ci ha dato la possibilità di rimuovere alla base il problema dei peccati, che è la nostra natura di peccato. Sappiamo come l'ha fatto, no? Crocifiggendo la nostra natura sulla croce con Lui. Poi è chiaro che purtroppo sappiamo anche, per esperienza, perché la Scrittura ce lo dice, che questa natura di peccato cerca sempre, no? di venire fuori, e infatti ci porta a compiere continuamente altri peccati. Però la sua opera è servita non solo per perdonare la moltitudine dei peccati che abbiamo commesso, ma anche per crocifiggere la natura del peccato. Quindi non solo per perdonare i nostri peccati, quella è la giustificazione, non solo per crocifiggere la nostra natura di peccato, e quella è la progressiva santificazione sulla quale stiamo cercando di crescere, ma anche perché un giorno la toglierà completamente quella natura di peccato, quando saremo con Lui, e quella sarà la glorificazione. Pensate che mondo meraviglioso, che periodo meraviglioso sarà quando saremo con Gesù senza la natura di peccato. Un'ultima nota, poi mi avvio alla conclusione, è che Giovanni specifica i peccati del mondo. Ricordiamoci, siamo sempre in un contesto ebraico, dove gli ebrei si considerano il popolo eletto, gli unici, i possessori della Scrittura, no? Gli unici destinatari delle benedizioni, delle promesse divine. E questo malgrado poi tanti profeti nell'Antico Testamento avessero già fatto capire che in realtà le benedizioni sarebbero state estese a tutti, a tutto il mondo. Ma qui Giovanni lo dice in maniera chiara, no? Toglie il peccato del mondo. Quindi questo versetto qui ci parla non solo della universalità del peccato, no? Che tutti siamo peccatori e quindi abbiamo tutti il problema del peccato, ma anche dei benefici universali del sacrificio di Cristo. I benefici di Cristo sono alla portata di tutto il mondo, sta solo noi dire di sì. Benefici ovviamente che possono essere solo portati da Gesù e non da Giovanni stesso. Giovanni è solo un precursore, quindi lo dice chiaramente: io battezzo sì con acqua, ma solo un battesimo per ricordarvi che siete peccatori, perché voi avete bisogno di un altro battesimo, che è il battesimo con lo Spirito Santo, il battesimo nello Spirito Santo. E questo lo può fare solo Gesù, dice Giovanni. E con questa espressione, ovviamente, battesimo nello Spirito, battesimo con lo Spirito Santo, intendiamo proprio la nuova nascita e tutti i benefici ad essa collegati. Quando il giorno dopo Gesù torna sul luogo del battesimo, Giovanni è con due suoi discepoli, che sono presumibilmente Andrea e Giovanni l'Evangelista. Ripete la frase: ecco l'agnello di Dio, e i due appunto corrono da Gesù. Avevano capito di essere peccatori, avevano capito che il battesimo di Giovanni non bastava, avevano capito che Giovanni non poteva fare altro per loro se non indicargli Gesù. Questa è l'unica cosa che poteva fare, questa è l'unica cosa che possiamo fare noi, no? Avevano bisogno di qualcuno che togliesse loro il peccato, e Giovanni gliel'aveva indicato chiaramente: l'agnello, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Allora vanno, si mettono a seguire Gesù. Gesù, abbiamo letto, voltatosi, osservando che lo seguivano, domando loro: che cercate? Che cercate? Lo sapeva Gesù cosa cercavano, non è che aveva bisogno di chiederlo, però glielo chiede. E questa è una, fratelli, è una domanda tutt'altro che banale, una domanda che vale anche per noi. Noi cosa cerchiamo da Gesù? Cosa cerchiamo da Gesù? Per quale motivo andiamo da Gesù? Per quale motivo preghiamo? Cerchiamo solo doni? Cerchiamo solo guarigioni? Cerchiamo solo benedizioni, assistenza, protezione, consolazione? Cerchiamo solo questo? O vogliamo di più? O vogliamo Lui? Facciamocela spesso, fratelli, questa domanda. Facciamocela spesso. Noi per cosa cerchiamo Gesù? Qual è il motivo che ci spinge ad andare a Gesù? La risposta che danno Giovanni e Andrea, Giovanni l'Evangelista e Andrea, è quella che Gesù vuole sentire. Rabbi, dice, dove abiti? Noi vogliamo seguirti, vogliamo stare con te, vogliamo dimorare con te, mostraci dove abiti, perché vogliamo stare con te. Gesù allora dice loro, venite e vedrete. E nei versetti seguenti, appunto, che non abbiamo ovviamente tempo di leggere, si leggerà che Andrea e Giovanni andranno, vedranno, capiranno chi è Gesù. E la prima cosa che faranno è correre a dire agli altri, abbiamo trovato il Messia. E fratelli, mi fa riflettere anche questo. Di Andrea non c'è scritto tanto nel Nuovo Testamento. Sono pochi i versetti che parlano di Andrea. Però in questo episodio qui, Andrea sarà colui che andrà a mostrare, a indicare Gesù a suo fratello Pietro. E sappiamo Pietro che ruolo ebbe, no, nella Chiesa primitiva. Allora, è consolante anche questo, no? Perché a volte bastano poche cose. Noi non sappiamo cosa Gesù ci ha chiamato. Magari ci ha chiamato a indicare Gesù a un nuovo Pietro. Magari non ci ha chiamato a predicare alle folle, no? Come faceva Giovanni Battista, come farà Pietro. Ma magari ci ha chiamato a indicare Gesù a un altro Pietro. Non lo possiamo sapere. Ma mi fermo qui, perché il tempo passa. Rinnovando l'esortazione a guardare al Battista come appunto esempio di discepolo e servitore, ma soprattutto guardando all'agnello, per lasciarci ancora una volta di più e ancora di più sorprendere dal suo amore, dalla sua grazia, dalla sua umiltà. Amen.